Le 23 minuti, rieccoci di nuovo, un saluto da Mattia Guastafiero. Ma dunque, il garante della privacy non è autonomo, andrebbe azzerato? Ci chiediamo questo adesso all'orizzonte delle 20, benvenuti, questo è il principale fatto di oggi. L'inchiesta di Report che ha fatto emergere i legami tra i membri del garante e i partiti, ma in generale ha fatto emergere la poca trasparenza e l'opacità delle spese dell'organismo. Il caso principale resta quello di Agostino Ghiglia, membro del garante che avrebbe rapporti strettissimi con Fratelli d'Italia. Secondo Report, vi ricorderete, Ghiglia sarebbe stato nella sede del partito per vedere Arianna Meloni, la sorella della Presidente del Consiglio, il giorno prima che il garante poi infliggesse quella multa al programma di Ranucci per il caso Boccia San Giuliano. E questa la notizia da cui tutto era partito, ma ieri poi un'altra puntata di Report ha appunto dimostrato in generale la poca trasparenza dell'ente che dovrebbe essere autonomo e indipendente. Al punto che oggi il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte ha annunciato una proposta di legge contro i conflitti di interesse e chiesto le dimissioni dell'intero collegio, mozione a cui si è accodata anche Elly Schlein, che ha innescato, come potete immaginare, feroci polemiche. Conte ha detto che le istituzioni di garanzia non possono diventare succursali di partito o di Colleoppio, cioè la sede di Fratelli d'Italia. Meloni ha replicato alle accuse, ha detto che il collegio del garante fu eletto dal Parlamento durante il governo giallorosso e che allora potevano essere loro a scegliere meglio i componenti di questa autorità. Insomma, un grande caos attorno al garante che vede coinvolti un po' tutti, una questione seria perché parliamo di uno di quegli enti che tutelano in generale i cittadini, o almeno dovrebbero farlo, dovrebbero essere assolutamente autonomi nonostante siano eletti dal Parlamento di turno. E nel mirino, dicevamo, non c'è soltanto Ghiglia ma tutti i componenti dell'ufficio, tra questi anche l'avvocato Guido Scorza, eletto in quota Movimento 5 Stelle, anche lui tirato in ballo dall'inchiesta di Report. Lui oggi ha parlato a Repubblica e lo abbiamo intervistato anche noi. In generale abbiamo parlato con lui del funzionamento di questa authority e per cominciare gli abbiamo chiesto se hanno ragione Conte e Schlein, che ora bisogna dimettersi. Lo ascoltiamo, Guido Scorza ai nostri microfoni, e poi parliamo con i nostri ospiti questa sera all'orizzonte delle 20. Il garante è un ente che, insomma, ha dimostrato di non essere autonomo, dovrebbe essere ripensato? Ascoltiamo Guido Scorza e poi qui insieme all'orizzonte.
La richiesta, come tutte le richieste, è legittima. La risposta credo che debba essere, che non possa che essere una ed una soltanto, cioè l'indipendenza, esattamente quella che viene messa in dubbio dell'autorità, un'indipendenza tra l'altro dalle cose della politica, non consente neppure di ricevere una richiesta di questo genere. Intendo dire, sarebbe grave se chiunque di noi scegliesse di mettersi in risposta ad una richiesta proveniente dalla politica. Si darebbe davvero a pensare a quel punto che l'indipendenza manca e che esiste un filo tra chi viene eletto in un'autorità indipendente e chi lo elegge. Ecco.
A prescindere da quello che chiede la politica, lei sta pensando a un passo indietro, quindi?
Io sono, per educazione e per cultura, abituato a mettere l'autocritica avanti alla critica. Qualcosa è andato storto, non identifico responsabilità personali rilevanti in termini di conflitto di interessi o in altri termini, in quanto ho visto ieri nell'inchiesta di Report, ma insomma non per questo smetterò, almeno nelle prossime ore, nei prossimi giorni, di interrogarmi sul se, quando, come avessi commesso degli errori, e se naturalmente, come dire, li identificassi, e soprattutto se mi convincessi che il mio passo indietro può significare, può rappresentare un passo avanti per l'indipendenza, l'autorevolezza percepite dell'autorità, beh, certamente anteporrei il bene, il futuro dell'autorità più lungo evidentemente del mio mandato alla mia voglia, alla mia determinazione di restare e continuare a fare, per come credo di aver fatto sin qui, bene il mio lavoro di componente del collegio.
Visto che Giorgia Meloni l'ha chiamata in causa, lei che era in quota 5 Stelle, le chiedo, mai avuto in qualche modo pressioni dal Movimento 5 Stelle durante il suo mandato?
Assolutamente nessuno, non solo non ho avuto pressioni, non ho ricevuto una telefonata, un messaggio, un caffè, un incontro, come si usa a Roma, nell'ambito del quale mi sia mai stato sollecitato o rappresentato anche semplicemente alcun interesse nelle cose del garante, nei procedimenti davanti all'autorità in questi cinque anni e mezzo.
In generale, ha mai visto nel garante, nel collegio in generale, insomma, che si muovesse in modo non autonomo? Ha mai avuto qualche sospetto?
Ma le discussioni, le dialettiche, talvolta anche i confronti e gli scontri all'interno di un collegio, credo che appartengano alla fisiologia delle cose, e ci sono stati, li ho sempre, come dire, considerati un valore aggiunto piuttosto che un minus. Non ho mai avuto sentore che si trattasse di scontri su posizioni o con motivazioni politiche piuttosto che giuridiche. Ecco, normalmente in collegio si discute di diritto e si possono avere, si sono avute anche da ultimo visioni completamente diverse, ma il presupposto della distanza è rappresentato dall'interpretazione delle regole e non dalle sensibilità politiche dei componenti.
Alla luce di tutto quello che è successo, secondo lei, per garantire ancora di più autonomia e indipendenza a questo organismo, va rivisto il modo in cui viene eletto?
Ma io confesso di non avere moltissimi dubbi sulla fase genetica. Siamo eletti dal Parlamento, non siamo eletti dai partiti direttamente. Il Parlamento è l'istituzione democratica per eccellenza, una soluzione diversa in relazione al momento genetico del collegio, in relazione alla elezione, alla selezione di chi siede nelle autorità. Faccio veramente fatica ad immaginarla anche in astratto. Esistono una serie di garanzie, esistono già oggi una serie di garanzie che riguardano il giorno dopo l'elezione e l'indipendenza con la quale i componenti devono agire il giorno dopo l'elezione. La più forte di tutte credo che sia la inamovibilità dal nostro incarico. Ci consente questo di rescindere nella maniera più dura, più rigorosa possibile qualsiasi relazione, qualsiasi rapporto dovesse esservi stato fino al giorno prima l'elezione, perché nessuno può chiamarci a rispondere di quello che facciamo o non facciamo nella dimensione della politica, naturalmente, di quello che facciamo o non facciamo da componenti del collegio. E poi c'è la non rieleggibilità, che dovrebbe spingere e che spinge, credo, nei fatti ciascuno di noi, come dire, a non preoccuparsi del futuro nella dimensione politica, che si riceva o che non si riceva una pressione, che la si assecondi o che non la si assecondi. Ecco, è completamente inutile, non è un metodo attraverso il quale si può andare a caccia di una rielezione. Poi, per carità, per quello che mi riguarda, la garanzia di indipendenza, che resta, come dire, più forte, è naturalmente nella coscienza di ciascuno di noi. Però, se proprio deve lavorarsi su qualcosa, secondo me che si lavori sul rafforzamento delle garanzie della indipendenza dei componenti il giorno dopo l'elezione, perché insomma lavorare sul processo di elezione mi pare davvero difficile, non riesco a immaginare soluzioni migliori di quella attuale.
Perché effettivamente qualcosa, avvocato, è andato storto, abbiamo visto le inchieste, no?
Allora, l'inchiesta suggerisce tanto, onestamente parlo naturalmente per quanto mi riguarda, temo suggerisca troppo, in particolare nel mio caso suggerisce l'esistenza di conflitti di interesse di natura professionale con un mio vecchio con il mio vecchio studio legale. Sono conflitti che onestamente, rivedendo alla moviola l'intera inchiesta, le contestazioni che mi sono state mosse, io non riesco a condividere, non riesco a identificare, per cui dal mio punto di vista è andata storta la rappresentazione di questi 5 anni e mezzo al garante, ovviamente per quel che mi riguarda, più che essere andate storte le cose in questa mia esperienza. Dopodiché ho grandissimo, enorme rispetto per il lavoro della stampa e dei giornalisti, e quindi naturalmente bene così. Credo che alla informazione o alla disinformazione, perché un po' secondo me in questa vicenda ne è stata fatta, si risponda con una informazione migliore, quello che sto provando a fare, rispondendo a chiunque mi chieda maggiori informazioni sull'accaduto.
Certo, e al di là del suo caso vuole commentare i casi degli altri?
No, naturalmente, si gioca una partita in squadra, ma nel rispetto dell'individualità di ciascuno. Il giudice più severo per ciascuno di noi è la coscienza, quella è individuale.
Era Guido Scorza, componente del Collegio del Garante della Privacy, che ha deciso di rispondere dunque alle nostre domande. Non si è di certo nascosto, non l'ha fatto nelle scorse ore, quando anche il suo nome è stato tirato in ballo dalle inchieste di Report. Ha fatto anche un'intervista a Repubblica e adesso ha detto queste cose a noi, ai nostri microfoni. Ha detto, avete sentito, non esclude le dimissioni, ma dice che insomma dimettersi in questo momento rispondendo alle richieste della politica, anche in quel caso sarebbe a tutti gli effetti un'altra dimostrazione che il garante è influenzato dalla politica. Non esclude però, appunto, non ammette che ci sono stati errori, che qualcosa è andato storto. Che cosa ci dice tutto questo, insomma, di come funziona un'authority così importante anche per gli stessi cittadini? Ne parliamo ora insieme a Vincenzo Vita, giornalista di Articolo 21, profondo conoscitore del mondo della comunicazione. Benvenuto, Vincenzo.
Grazie per l'opportunità che mi date. Ho sentito le parole di Guido Scorza, che ho avuto modo di conoscere quando era davvero un giovane promettente avvocato e professore, su materie che ancora non avevano la forza attrattiva che hanno oggi. Ne ho sincera stima dal punto di vista intellettuale. Credo che sia incappato pure lui, magari sottovalutando, in un problema non banale, perché il tema del conflitto di interessi non è un tema da vedere solo sul piano giuridico formale, anche certo, ma delle opportunità. Ma vengo al tema generale che è stato sollevato dalle inchieste di Report, una delle poche aree di libertà di espressione rimaste alla RAI. Cioè il tema, sì, che va molto al di là del dibattito, che pur diciamo serio, che è stato posto su come rispondere o non rispondere al sistema politico, perché rispondere potrebbe essere anche un segno di subalternità. No, attenzione, qui è successa una cosa molto profonda. Lo vorrei dire a Guido Scorza, persona che ho avuto modo di conoscere e di stimare, lo vorrei dire nell'insieme a un'autorità che fu concepita da Stefano Rodotà in tutt'altra tempra. E cioè l'autorità garante dei dati personali fonda il proprio, diciamo, potere persuasivo sui 1000 nemici occulti o palesi che ha, sulla sua autorevolezza. Attenzione, persa l'autorevolezza, l'autorità viene meno. Ora, che si dimettano formalmente, nessuno ha la facoltà di imporglielo, certo, perché la legge non prevede istituti, come dire, inerenti alla dimissione forzosa. Però vorrei solo dire alla composizione, peraltro il presidente è un signore di una certa esperienza e storia, anche diciamo così politica in senso lato, che nella tanto vituperata Prima Repubblica a questo punto ci sarebbero già state le lettere di dimissioni, dopo due trasmissioni molto puntuali e molto argomentate di Report, che non si possono definire propaganda di niente, erano trasmissioni molto precise che hanno messo in questione proprio l'autorevolezza di un istituto che ha la sua forza nell'autorevolezza. Ecco, questo è il tema. Ora, decidano nella loro coscienza, prima Scorza parlava di coscienza, appunto, nella loro coscienza, i componenti dell'autorità se rimanere al loro posto, ma sappiano, e lo sanno perché sono persone intelligenti, che rimanendo al loro posto, ma insomma il loro grado di autorità appunto è sceso ai minimi.
Eh sì, l'autorevolezza, sì, insomma, è la questione di fondo che rischia anche di innescare una reazione a catena in generale su tutte le altre autority che sono elette dal Parlamento, ricordiamolo, però appunto dovrebbero essere indipendenti. In questo lei legge una contraddizione di fondo, Vincenzo Vita, oppure no? È così che dovrebbe essere?
Ma guardi, il tema delle modalità di elezione di autorità, come si è messo nella RAI, è un tema, come dire, annoso di
sì, perché poi il parallelo con la RAI viene subito in testa.
Sì,
no?
Cioè, ma è un tema di cui si parla da quel dì. Bisogna vedere come funziona il Parlamento, cioè se il Parlamento è a sua volta autorevole e quando decide per questo o quel nome lo fa sulla base della valutazione di curricula, di approfondimenti, di audizioni in cui si chiede attraverso non questionari generici ma attraverso domande puntuali sull'attività, diciamo i presupposti del lavoro che verranno a fare commissari e commissari di questo con l'autorità, allora ha senso che ci sia il Parlamento. Altrimenti quali altri organi possono eleggere in un sistema democratico questi momenti così delicati?
Lei dice,
Presidente della Repubblica, sì. Che viene sempre tirato in ballo, ha dei limiti costituzionali, cioè non può entrare nel vivo di elezioni che hanno a che fare poi con gestioni operative, perché sennò la sua figura sarebbe in qualche modo coinvolta. Sì, ci sono altre possibilità. Associazioni, la conferenza dei rettori, che ne so, i lincei, però non so.
Lei dice la qualità di un ente, di un'authority scelta dal Parlamento è dettata dalla stessa qualità del Parlamento che la sceglie, e questo dunque quello...
modalità, perché se io ricevo, io ho fatto il parlamentare, se uno riceve il messaggino del capogruppo un minuto prima di votare, non va bene. Se c'è la possibilità di vagliare dei curricula con delle audizioni, come la chiamano, diciamo, nel linguaggio anglosassone, delle cross examination, cioè in cui le commissioni competenti per materia fanno domande, chiedono conto delle cose. Se si guardano le vite, non quelle private, ma le vite istituzionali o pubbliche delle persone, cioè la mancanza di conflitti di interessi, rigorosamente vista e verificata, il giudizio collettivo che viene dato, diciamo così, negli ambienti professionali in cui una persona opera, ci sono mille modalità, diciamo, di verifica, lo diceva anche lo stesso Guido Scorza, cioè come evitare il paradosso per cui arriva il parlamentare in totale buona fede, magari si trova il messaggino.
E allora vado dritto al punto, Vincenzo. Quello che è successo in questi giorni, la grande bufera su questo garante della privacy, è segno della scarsa qualità dello stesso Parlamento attuale.
Sì, si può sostenere una tesi o l'altra. Ora, per esempio, onestamente, parlo di lui perché l'ho sentito prima, lo conosco, Guido Scorza, dal punto di vista del curriculum, ha un curriculum eccellente, non si può dire. Ma anche la stessa professoressa, che io non conosco personalmente, salvo averla sentita in un dibattito promosso in quel ruolo dalla Lega, è una professoressa di diritto costituzionale che ha scritto anche delle cose. Cioè, voglio dire, bisogna stare più attenti quando si discute di modalità elettive, perché non basta capire qual è l'organismo che legge, bisogna anche mettere dei paletti, come si dice in un gergo brutto, per capire se una persona è adatta o no, e quindi vagliare anche la sua attività professionale sulla base di quello che va a fare. Per esempio, concretamente, se uno fa parte di un'autorità così delicata, con quella dei dati personali, deve totalmente dismettere la propria attività professionale, perché comunque ci può essere l'alea del dubbio, anche se magari c'è una lettera di dimissioni, ma c'è comunque un rapporto che rimane. Bisogna vedere che rapporti ha avuto quella persona con le società che hanno a che fare con la specifica autorità. Ecco, quindi ci sono modalità, diciamo, per tutelare meglio le facoltà di scelta. E poi su chi organizza, decide una elezione, una nomina, il dibattito è aperto da quelli.
Decisamente. Vincenzo Vita, siamo arrivati alla fine con te, però volevo ricordare anche il libro tuo in uscita, visto che abbiamo accennato alla RAI. Ecco,
sì,
che
è
ha ucciso
già, sì, sì,
il servizio pubblico radiotelevisivo.
Sì. E guarda, grazie per questo invito, diciamo così, all'autopromozione, insieme al giovane Roberto Bertoni, che collabora da molto tempo, pur essendo giovane, con Articolo 21, abbiamo fatto questo testo chiamato non per caso L'Occupazione, per i tipi di Paper First. Domani viene presentato a Roma, per chi è di Roma, davanti al Cinema Eden, Piazza Colla di Rienzo, la libreria Mondadori. È un libro che traccia un po' una traiettoria, come dire, critica su quello che è successo negli ultimi 30 anni nell'informazione italiana. E fa anche qualche nome e cognome, cerca di essere piuttosto deciso nella critica e offre al dibattito attuale. Non dimentichiamo che c'è in corso un'ipotetica riforma della RAI dovuta al fatto che è entrato in vigore l'European Media Freedom Act dai primi di agosto, dall'8 di agosto, e quindi c'è molta attualità.
E poi e ancora non ci siamo allineati, non abbiamo ancora recepito quella direttiva in toto, dovremmo fare questa riforma della governance della RAI, ma ancora, insomma, sembra...
No, e beh, c'è un dibattito fermo, diciamo, nel Senato, dopo un fuoco di paglia, diciamo così, dovuto al fatto che l'8 agosto, appunto, è entrato in vigore l'articolo 5... del così chiamato ENFA.
Vincenzo, ti ringraziamo. Allora ricordiamo ancora il tuo libro, L'Occupazione, dall'editto bulgaro a Renzi, da Draghi fino a Telemeloni, ecco chi e come ha ucciso il servizio pubblico, edizioni Paper First. Grazie Vincenzo Vita, alla prossima.
Grazie, buonasera.
Vincenzo Vita, giornalista di Articolo 21 e grande conoscitore del mondo della comunicazione. Proprio gli ultimi minuti di trasmissione per capire come funzionano in generale queste authorities, tra cui appunto il garante per la privacy. Abbiamo detto che uno dei problemi adesso principali che questa inchiesta porta con sé è il colpo alla credibilità, all'autorevolezza di questi enti. Non c'è soltanto la privacy, ce ne sono altri. Allora, come funzionano e come vengono scelti? Ne parliamo insieme ad Alberto Vannucci, politologo dell'Università di Pisa e grande esperto di corruzione. Benvenuto professore.
Salve, buonasera.
Allora, quante sono le authority in Italia? E sì, si fondano sostanzialmente sull'autorevolezza, come diceva Vincenzo Vita.
Beh, sono cresciute negli ultimi, diciamo, 25 anni, a partire dalla autorità la cosiddetta autorità antitrust, abbiamo copiato il nome americano, ma in realtà è quella che si occupa di regolazione dei mercati e della concorrenza, e che risale al 1990. In realtà, come dire, i confini delle autorità indipendenti sono un po' nebulosi, in un certo senso anche la Banca d'Italia è un'autorità indipendente, e chiaramente quella ha una storia ben più lontana nel tempo, e si sono moltiplicate perché svolgono sostanzialmente una funzione di supplenza e di integrazione della politica in contesti dove le competenze tecniche, infatti si parla di un potere, per così dire, tecnocratico, quando ci si rivolge alle authority, è predominante. Infatti si occupano appunto di regolazione dei mercati, di dei trasporti, delle comunicazioni, oltre che della privacy. E poi ce n'è anche una sull'anticorruzione, che diciamo è la vecchia autorità di vigilanza
sui contratti pubblici, forse la più famosa,
riverniciata, una tra le più famose, certo.
Ecco, visto che siamo qui oggi a interrogarci sulla loro presunta opacità, almeno quella del garante della privacy, ci sono stati altri casi in passato, è una questione che in qualche modo dovrebbe essere messa in agenda della politica?
E beh, questa vicenda è molto utile, perché quantomeno serve a portare alla luce una criticità di queste authorities, che si chiamano indipendenti, autorità indipendenti, e svolgono una serie di funzioni estremamente importanti, perché hanno una funzione regolativa, producono regole che investono settori cruciali, appunto nel caso della privacy, nel caso dei contratti pubblici, nel caso dei trasporti, delle comunicazioni. Svolgono una funzione di controllo sul rispetto di quelle regole e possono anche erogare sanzioni, che in qualche caso sono sanzioni piuttosto cospicue nell'ordine della vicenda che ha investito il garante della privacy. Si parla di una sanzione potenziale che era nell'ordine delle decine di milioni di euro, che poi si è misteriosamente ridotta. Vabbè, comunque, diciamo, hanno grandi poteri, dovrebbero essere indipendenti dal potere politico, ma di fatto è il potere politico che le nomina. Con formule che ci portano poi, come in questa vicenda, a riconoscere l'identità e l'appartenenza politica di soggetti che in realtà dovrebbero essere qualificati soltanto in base alle proprie competenze tecniche.
Ma è un meccanismo che funziona all'estero in modo simile, o insomma è una peculiarità italiana?
È una peculiarità italiana questo collegamento forte con la politica, la riconoscibilità, l'etichettabilità proprio di appartenenza, che un tempo era partitica, adesso è più legata, mi verrebbe da dire, ad affiliazioni e a legami personalistici con alcuni esponenti politici. È una caratteristica italiana che le rende estremamente vulnerabili a tutte le distorsioni che la vicenda della, appunto, ultima del garante per la privacy ha portato alla luce. Questa è una specificità italiana, e poi si ricollega anche un altro elemento: soggetti così deboli in quanto, diciamo, le competenze tecniche in alcuni casi sfumano rispetto al criterio qualificante per la loro nomina, che è l'appartenenza e l'affiliazione a una certa corrente, a una certa cordata politica, li rende poi soggetti deboli anche nei confronti degli interlocutori privati, i regolati, cioè i soggetti alla regolazione, i portatori di interessi, le lobbies, per capirci. E nei loro confronti è evidente che gli elementi di pressione che non passano attraverso i canali, come dire, previsti dagli strumenti, dagli organi democratici, come può essere il Parlamento, i consigli regionali, perché sono autorità che operano nell'ombra, in luoghi un po' più riparati del potere, è chiaro che li espone a condizionamenti invisibili i cui esiti, insomma, non sono sottoposti a nessuna forma di controllo e di responsabilità.
Come abbiamo visto anche in questo caso, e chissà appunto dove ci porterà, se porterà a una diversa logica nel funzionamento di questi enti, lo capiremo più avanti. Grazie Alberto Vannucci nel frattempo.
Buona serata.
Professor Alberto Vannucci, docente di scienze politiche all'Università di Pisa, dove tiene anche un master in corruzione, sulla corruzione e fenomeni corruttivi, grande esperto del tema. Con lui ci fermiamo qui all'orizzonte delle 20, ci risentiamo poi domani sempre al solito orario. Un saluto, ciao a tutti, da Mattia Guastafiero, ciao.